ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Il 16 settembre del 1943 gli americani sbarcarono a Capri. E alla prima voce di quel felice evento la piazza si gremì di popolo festante. Ed ecco giungere in gruppo dalla strada della piccola marina, penetrare nella folla, aprirsi il varco nella ressa col sol muovere degli occhi e raccogliersi in prima fila intorno alla principessa le severe sibille. Quando i primi soldati americani sbucarono in piazza, camminando curvi con i fucili mitragliatori imbracciati, quasi si aspettassero di incontrarsi da un momento all'altro col nemico e si trovarono di fronte il gruppo delle sibille, si fermarono spaventati e molti fecero un passo indietro. «Viva gli alleati! Viva l'America!» gridavano le rugose veneri con le loro voci rauche, buttando baci sulle punte delle dita ai liberatori. Accorso a rincuorare le schiere dei suoi soldati che già indietreggiavano e spintosi imprudentemente troppo avanti, il generale Corco fu circondato dalle sibille, avviluppato da 10 braccia, sollevato, portato via di peso. Sparì e non se ne seppe più nulla fino a sera tarda, quando fu visto varcare la soglia dell'albergo Quisisana con gli occhi sbarrati e un'aria smarrita e colpevole. La sera dopo ci fu al Quisisana un gran ballo di gala in onore dei liberatori e in tale occasione il generale Cork compie un gesto degno di memoria. Doveva aprire il ballo con la First Lady di Capri e non v'era dubbio che la prima signora di Capri era la principessa. Mentre l'orchestra del Quisisana suonava Stardust, il generale Cork mirò ad una le mature veneri schierate intorno alla principessa che già sorrideva, già sollevava lentamente le braccia. Nel viso del generale Cork era ancora l'ombra dello spavento della sera innanzi. A un tratto il suo volto si illuminò. Il suo sguardo varcò la siepe delle sibille e si posò su una ragazza bruna, procace, dai bellissimi occhi neri, dalla bocca larga e rossa, tutta sparsa di nera peluria il collo e le guance, che si godeva la festa confusa fra le cameriere dell'albergo affacciate alla porta della dispensa. Era Antonietta, la guardarobiera del Quisisana. Il generale Cork sorrise, si aprì il passo tra le sibille, attraversò senza neppur vederle le schiere delle belle e giovani donne dalle spalle nude, dagli occhi lucenti accalcate dietro la principessa e le sue rugose ninfe, e aprì il ballo nelle braccia pelose di Antonietta. Fu uno scandalo enorme, di cui ancora tremano i faraglioni. Che splendido esercito quello americano! Che generale meraviglioso il generale Cork! Attraversare l'Atlantico per muovere alla conquista dell'Europa, sbarcare in Italia, sbaragliare gli eserciti nemici, entrare in Napoli da liberatore, conquistare Capri, l'isola dell'amore, e celebrare la vittoria aprendo il ballo con la guardarobiera del Quisisana. Gli americani, bisogna riconoscerlo, sono più smart degli inglesi. Quando Winston Churchill, alcuni mesi dopo, sbarcò a Capri, andò a far colazione sugli scogli di Tragara, proprio sotto la mia casa. Ma non fu così chic come il generale Cork. Avrebbe almeno dovuto invitare a colazione Carmelina, la cameriera della trattoria dei faraglioni. Durante i giorni che egli trascorreva nella mia casa di Capri, il generale Cork si alzava all'alba e, solo, andava a spasso nel bosco dalla parte dei faraglioni, o si arrampicava su per le rocce che cadono a picco sulla mia casa, o, se il mare era calmo, usciva in barca con me e con Jack, a pescare fra gli scogli sotto il salto di Tiberio. Gli piaceva sedere alla mia tavola con me e con Jack davanti a un bicchiere di vino di Capri, spremuto dai vigneti del Sordo. La mia cantina era ben fornita di vini e di liquori, ma al miglior Borgogna, al miglior Bordeaux, al vino del Reno o della Mosella, al più regale cognac, egli preferiva il semplice, schietto vino delle vigne del Sordo, sul monte di Tiberio. La sera, dopo cena, andavamo a sdraiarci davanti al camino, sulle pelli di camoscio che coprono le lastre di pietra del pavimento. È un immenso camino, e in fondo al focolare è murato un cristallo di iena. Attraverso le fiamme si vede il mare sotto la luna, i faraglioni sorgenti dalle onde, le rocce e il bosco di pino e di lecci che si stende dietro la mia casa. «Volete raccontare a Mrs. Flett?» mi disse sorridendo il generale Cork, il vostro incontro col maresciallo Rommel? Per il generale Cork, io non ero né il capitano Curzio Malaparte, the Italian Liaison Officer, né l'autore di Caput. Ero l'Europa, tutta l'Europa, con le sue cattedrali, le sue statue, i suoi quadri, i suoi poemi, la sua musica, i suoi musei, le sue biblioteche, le sue battaglie vinte e perdute, le sue glorie immortali, i suoi vini, i suoi cibi, le sue donne, i suoi eroi, i suoi cani, i suoi cavalli, l'Europa colta, raffinata, spiritosa, divertente, inquietante e incomprensibile. Al generale Cork piaceva avere l'Europa alla sua tavola, nella sua automobile, nel suo posto di comando sul fronte di Cassino o del Garigliano. Gli piaceva poter dire all'Europa: parlatemi di Schumann, di Chopin, di Giotto, di Michelangelo, di Raffaello, di quel damned fool of Picasso. Parlatemi di Jean Cocteau. Gli piaceva poter dire all'Europa: narratemi in poche parole la storia di Venezia. Raccontatemi l'argomento della Divina Commedia. Parlatemi di Parigi e di Maxime. Gli piaceva poter dire all'Europa, in qualsiasi momento, a tavola, in macchina, in trincea, in aereo: raccontatemi un po' che vita fa il Papa. Qual è il suo sport preferito? Ditemi se è vero che i cardinali hanno delle amanti. Un giorno, essendomi recato dal maresciallo Badoglio a Bari, che era allora la capitale d'Italia, ero stato presentato a Sua Maestà, il Re, che mi aveva cortesemente domandato se io fossi contento della mia missione presso il comando alleato. Risposi a Sua Maestà che ero contento, ma che nei primi tempi la mia situazione era molto difficile. In principio non ero che The Bastard Italian Liaison Officer. Poi a poco ero diventato This Fellow. E ormai ero The Charming Malaparte. Anche il popolo italiano, disse Sua Maestà il Re con un sorriso triste, ha subito la stessa metamorfosi. In principio era The Bastard Italian People. Ora, grazie a Dio, è diventato The Charming Italian People. In quanto a me, aggiunse, e tacque. Voleva forse dire che per gli americani egli era rimasto The Little King. Il più difficile, dissi, è far capire a quei bravi ragazzi americani che non tutti gli europei sono dei mascalzoni. Se riuscite a convincerli che vede la gente onesta anche tra noi, disse Sua Maestà il Re con un sorriso misterioso, darete prova ad essere veramente molto bravo e avrete ben meritato dell'Italia e dell'Europa. Ma non era facile convincere di certe cose quei bravi ragazzi americani. Il generale Cork mi domandava che cosa fossero, in fondo, la Germania, la Francia, la Svezia. Il conte di Gobineau, rispondevo, ha definito la Germania le Indie d'Europa. La Francia, rispondevo, è un'isola circondata di terra. La Svezia, rispondevo, è una foresta di abeti in smoking. Tutti mi guardavano meravigliati, esclamando «Oh, Fanny!». Poi mi domandava, arrossendo, se era vero che a Roma ci fosse una casa, una casa di tolleranza per i preti. Io rispondevo, dicono che ce ne sia una molto elegante in via Giulia. Tutti mi guardavano meravigliati, esclamando, Fanny! Poi mi domandava perché il popolo italiano, prima della guerra, non avesse fatto la rivoluzione per cacciar Mussolini. Io rispondevo, per non dare un dispiacere a Roosevelt e a Churchill, che prima della guerra erano grandi amici di Mussolini. Tutti mi guardavano meravigliati, esclamando, Fanny! Poi mi domandava che cosa fosse uno stato totalitario. Io rispondevo, è uno stato dove tutto ciò che non è proibito è obbligatorio. E tutti mi guardavano meravigliati, esclamando, Fanny! Io ero l'Europa, ero la storia d'Europa, la civiltà d'Europa, la poesia, l'arte, tutte le glorie e tutti i misteri dell'Europa. E mi sentivo insieme oppresso, distrutto, fucilato, invaso, liberato. Mi sentivo vigliacco ed eroe, bastard and charming, amico e nemico, vinto e vincitore. E mi sentivo anche una persona per bene. Ma era difficile far capire a quegli onesti americani che c'è della gente onesta anche in Europa. «Volete raccontare a Mrs. Flett, vi prego», mi disse sorridendo il generale Cork, «il vostro incontro col maresciallo Rommel». Un giorno, a Capri, la mia fedele housekeeper, Maria, venne ad avvertirmi che un generale tedesco, accompagnato dal suo aiutante di campo, era nell'atrio e desiderava visitare la casa. Era la primavera del 1942, poco prima della battaglia di El Alamein. La mia licenza era finita e il giorno dopo dovevo partire per la Finlandia. Axel Munthe, che aveva deciso di tornare in Svezia, mi aveva pregato di accompagnarlo fino a Stoccolma. «Sono vecchio, malaparte, sono cieco», mi aveva detto per impietosirmi. «Vi prego di accompagnarmi, viaggeremo nello stesso aereo». Benché sapessi che Axel Munthe, nonostante i suoi occhiali neri, non era cieco, la cecità era una sua ingegnosa invenzione per intenerire i romantici lettori della storia di San Michele, quando gli faceva comodo, ci vedeva benissimo, non potevo rifiutarmi di accompagnarlo. E gli avevo promesso di partire con lui il giorno dopo. Andai incontro al generale tedesco. Lo feci entrare nella mia biblioteca. Il generale, osservando la mia uniforme di alpino, mi domandò su quale fronte mi trovassi. «Sul fronte finlandese», risposi. «Vi invidio», mi disse. «Io soffro il caldo. E in Africa fa troppo caldo». Sorrise con un'ombra di tristezza. Si tolse il berretto, si passò la mano sulla fronte. Vidi con stupore che aveva un cranio di stranissima forma. Alto fuor di misura, o meglio, allungato in su, simile a un'enorme pera gialla. Lo accompagnai di stanza in stanza per tutta la casa, dalla biblioteca alla cantina. E quando tornammo nell'immenso atrio dai finestroni aperti sul più bel paesaggio del mondo, gli offrii un bicchiere di vino del Vesuvio, dei vigneti di Pompei. Disse «Prosit!» levando il bicchiere. Bevve tutto d'un fiato. Poi, prima di andarsene, mi domandò se avessi comprato la mia casa già fatta o se l'avessi disegnata e costruita io. Gli risposi, e non era vero, che avevo comprato la casa già fatta. E con un ampio gesto della mano, indicandogli la parete a picco, i tre scogli giganteschi dei Faraglioni, la penisola di Sorrento, le isole delle Sirene, le lontananze azzurre della costiera di Amalfi e il remoto bagliore dorato della riva di Pestum, gli dissi «Io ho disegnato il paesaggio». «Ah, so!» esclamò il generale Rommel e dopo avermi stretta la mano, uscì. Io rimasi sulla porta a guardarlo mentre saliva la ripida scala tagliata nella roccia che dalla mia casa porta a Capri. A un tratto lo vidi fermarsi, volgersi di scatto, fissarmi a lungo con un duro sguardo, poi voltarsi e andar via. «Wonderful!» gridarono tutti intorno alla tavola e il generale Cork mi guardò con occhi pieni di simpatia. «Al vostro posto», disse Mrs. Flett con un freddo sorriso, «non avrei ricevuto in casa mia un generale tedesco».
«Perché no?» domandai stupito.
«I tedeschi», disse il generale Cork, «erano allora alleati degli italiani». «Può darsi», disse Mrs. Flett con aria sprezzante, «ma erano tedeschi».
«Sono diventati tedeschi dopo il vostro sbarco a Salerno», dissi.
«Allora erano semplicemente nostri alleati». «Avreste fatto meglio», disse Mrs. Flett alzando la testa con fierezza, «a ricevere in casa vostra dei generali americani».
«Allora in Italia», dissi, «non era facile procurarsi dei generali americani, neppure al mercato nero».
«That's absolutely true», disse il generale Cork mentre tutti ridevano.
«È una risposta troppo facile la vostra», disse Mrs. Flett. «Non saprete mai», dissi, «quanto una simile risposta sia difficile». In ogni modo, il primo ufficiale americano che è entrato in casa mia si chiamava Siegfried Reinhardt. Era nato in Germania, aveva combattuto dal 1914 al 1918 nell'esercito tedesco, aveva emigrato in America nel 1929.
«Era dunque un ufficiale americano», disse Mrs. Flett.
«Certo, era un ufficiale americano», dissi, e mi misi a ridere.
«Non capisco che cosa abbiate da ridere», disse Mrs. Flett.
Io mi volsi verso Mrs. Flett e la guardai. Indossava uno splendido vestito da sera di seta viola, dalle guarnizioni gialle, molto scollato. Come tutte le Red Cross e le VACS dell'esercito americano, che ogni giorno giungevano in volo dagli Stati Uniti con la speranza di entrare vittoriose a Roma o a Parigi in tutto lo splendore della loro eleganza e di non far brutta figura agli occhi delle loro rivali d'Europa, anche Mrs. Flett aveva portato con sé, nel suo bagaglio, un vestito da sera, ultima creazione, Summer 1943, di qualche grande sarta di New York. Sedeva impettita, rigida, i gomiti stretti ai fianchi, le mani lievemente appoggiate all'orlo della tavola, nell'atteggiamento prediletto dalle Madonne e dalle Regine dei pittori italiani del Quattrocento. Il viso aveva lucido e terso, pareva un viso di porcellana antica, qua e là incrinato dal tempo. Era una donna non più giovane, di non oltre i 50 anni, e come avviene a molte donne americane quando invecchiano, il color roseo delle guance s'era non già spento, né fatto opaco, ma schiarito e quasi fatto più puro, più innocente. Talché, più che una donna matura dall'aspetto giovanile, pareva nel viso una giovinetta invecchiata per magia d'unguenti e per l'arte di abili parrucchieri. Una fanciulla travestita da vecchia. Ciò che di assolutamente puro aveva quel volto, nel quale la giovinezza e la vecchiaia si contendevano come in una ballata di Lorenzo il Magnifico, erano gli occhi, di un bel colore verde d'acqua marina, dove i sentimenti salivano alla superficie, ondeggiando come verdi alghe. L'ampia scollatura del vestito lasciava intravedere una spalla rotonda e bianchissima, e bianche erano le braccia nude fin sopra il gomito. Aveva il collo lungo e flessuoso, quel collo di cigno che per Sandro Botticelli era il segno di perfezione della bellezza muliebre. Io guardavo Mrs. Flett e mi faceva piacere guardarla, forse per quell'aria stanca e insieme puerile del viso, o per quell'orgoglio e quel disprezzo degli occhi, della bocca piccola, dalle labbra fini, del ciglio lievemente aggrottato. Sedeva Mrs. Flett nella sala di un antico, nobile palazzo napoletano, dall'architettura solenne e fastosa, appartenente a una tra le più illustri famiglie della nobiltà di Napoli e d'Europa, e davanti a quella tavola sontuosamente imbandita, nel fulgore dei cristalli di Murano e delle porcellane di Capodimonte, sotto il soffitto dipinto da Luca Giordano, fra quelle pareti rivestite dei più belli e preziosi arazzi arabo-normanni di Sicilia, deliziosamente stonava. Mrs. Flett era l'immagine perfetta di quel che sarebbe stata un'americana del 400 educata in Firenze alla corte di Lorenzo il Magnifico. Fosse il color viola del suo vestito o le guarnizioni gialle, il viola e il giallo sono i colori dominanti nel paesaggio cromatico del Rinascimento, o fosse quell'alta fronte e stretta, o il baglior bianco e roseo del viso, tutto, anche le unghie laccate, l'acconciatura dei capelli, i clips d'oro sul seno, tutto faceva di lei un'americana contemporanea delle donne del bronzino, del ghirlandaio, di Botticelli. Era, oserei dire, un quadro d'autore, ma falso. Se non temessi di arrecar dispiacere a Mrs. Flett, aggiungerei che era di quello stesso stile Rinascimento, ma già inquinato di gusto barocco, della famosa sala bianca del Palazzo dei Duchi di Toledo, dove eravamo quella sera riuniti intorno alla tavola del generale Cork. Ma quel che sotto la maschera di stile Rinascimento tradiva in Mrs. Flett una donna moderna, in tune with our times, una tipica americana, erano la voce, il gesto e l'orgoglio che traspariva da ogni sua parola, dal suo sguardo, dal suo sorriso. La voce aveva magra e tagliente, il gesto autoritario e sophisticated insieme, l'orgoglio impaziente, inasprito da quel particolare snobismo di Park Avenue per il quale non esistono altri esseri degni di rispetto che principi e principesse, duchi e duchesse, in una parola la nobiltà, e più la nobiltà falsa che quella autentica. Mrs. Flett era lì, seduta alla nostra tavola, accanto al generale Cork, eppur quanto lontana da noi. Ella volava in spirito nelle sublimi sfere dove scintillano, come astri d'oro, le principesse, le duchesse, le marchese dell'antica Europa. Il generale Cork sorprese il mio sorriso, seguì il mio sguardo e anch'egli sorrise. «Il nostro amico Malaparte», disse il generale Cork, «conosce tutte le principesse d'Europa».
«Really?»
esclamò Mrs. Flett, arrossendo di piacere e abbassando lentamente gli occhi su me. E fra le sue labbra, dischiuse in un sorriso di ammirazione, vidi il bagliore dei denti, la candida folgore di quei meravigliosi denti americani, contro i quali nulla possono gli anni e sembrano perfino veri, tanto son bianchi e uguali e intatti. Quel sorriso mi accecò, mi fece abbassare le palpebre con un brivido di paura. Era quel terribile bagliore di denti che in America è il primo felice annunzio della vecchiaia, l'ultimo lampo che ogni americano, mentre scende sorridendo nella tomba, getta estremo saluto al mondo dei vivi. «Non tutte, per fortuna», risposi aprendo gli occhi. «E conoscete la principessa Esposito?» disse Mrs. Flett. «È la First Lady di Roma, a real princess».
«La principessa Esposito?» risposi. «Non esiste una principessa con un nome simile».
«Pretendereste forse che non esista la principessa Carmela Esposito?» disse Mrs. Flett, aggrottando le ciglia e guardandomi con un freddo disprezzo. «È una mia cara amica. Pochi mesi prima della guerra è stata mia ospite a Boston con suo marito, il principe Gennaro Esposito. È cugina del vostro re e possiede naturalmente un magnifico palazzo a Roma, proprio accanto al Palazzo Reale. Non vedo l'ora che Roma sia liberata per correre a portarle il saluto delle donne d'America».
«Mi dispiace, ma non esiste. Né può esistere una principessa Esposito», risposi.
«Esposito è il nome che l'Istituto degli Innocenti dà ai bambini abbandonati, ai figli di genitori ignoti». «Spero non vorrete farmi credere», disse Mrs. Flett, «che tutte le principesse in Europa conoscono i propri genitori».
«Non pretendo tanto», risposi. «Volevo dire che in Europa le principesse, quando sono vere principesse, si sa come nascono».
«Da noi, in the States», disse Mrs. Flett, «non si domanda mai a nessuno, nemmeno a una principessa, come nasce. L'America è un paese democratico».
«Esposito», dissi, «è un nome molto democratico. Nei vicoli di Napoli tutti si chiamano Esposito».
«I don't care», disse Mrs. Flett. «Non mi importa sapere se tutti a Napoli si chiamano Esposito. Quel che so è che la mia amica, principessa Carmela Esposito, è una vera principessa. È molto strano che non la conosciate. È cugina del vostro re, e questo mi basta. A Washington, allo State Department, mi hanno detto che si è portata molto bene durante la guerra. È stata lei a persuadere il vostro re ad arrestare Mussolini. È una vera eroina».
«Se si è portata bene durante la guerra», disse il colonnello Elliot, «vuol dire che non è una vera principessa».
«È una principessa», disse Mrs. Flett.
«A real princess».
«In questa guerra», dissi, «tutte le donne d'Europa, principesse o portinaie, si sono portate molto bene».
«That's true»,
disse il generale Cork.
«Le donne che hanno avuto rapporti con i tedeschi», disse il colonnello Brand, «sono relativamente poche».
«Si sono dunque portate molto meglio degli uomini», disse Mrs. Flett.
«Si sono portate altrettanto bene quanto gli uomini», dissi, «sebbene in modo diverso».
«Le donne d'Europa», disse Mrs. Flett con accento ironico, «si sono portate molto bene anche con i soldati americani. Molto meglio degli uomini, non è vero, generale?»
Rispose il generale Cork arrossendo. «Non v'è alcuna differenza», dissi, «fra una donna che si prostituisce a un tedesco e una donna che si prostituisce a un americano».
«What?»
esclamò Mrs. Flett con voce rauca.
«Dal punto di vista morale», dissi, «non v'è alcuna differenza».
«Ve n'è una molto importante», disse Mrs. Flett mentre tutti tacevano, rossi in viso. «I tedeschi sono barbari e i soldati americani sono bravi ragazzi».
«Sì», disse il generale Cork, «sono bravi ragazzi».
«Oh, sure!» esclamò il colonnello Elliot.
«Se aveste perso la guerra», dissi, «nessuna donna in Europa vi degnerebbe di un sorriso. Le donne preferiscono i vincitori ai vinti».
«Siete un immorale!» disse Mrs. Flett con voce fredda.
«Le nostre donne», dissi, «non si prostituiscono a voi perché siete belli e perché siete dei bravi ragazzi, ma perché avete vinto la guerra».
«Do you think so, General?»
domandò Mrs. Flett volgendo bruscamente il viso verso il generale Cork.
Rispose
il generale Cork battendo le ciglia. «Voi siete un popolo felice», dissi. «Non potete capire certe cose».
«Noi americani», disse Jack, guardandomi con occhi pieni di simpatia, «non siamo felici. Siamo fortunati.
We are not happy. We are fortunate».
«Vorrei che tutti in Europa», disse lentamente Mrs. Flett, «fossero fortunati come noi. Perché non cercate voi pure d'essere fortunati?»
«Ci basta d'essere felici», risposi, «poiché noi siamo felici».
«Felici?» esclamò Mrs. Flett guardandomi con occhi stupiti. «Come potete essere felici quando i vostri bambini muoiono di fame e le vostre donne non si vergognano di prostituirsi per un pacchetto di sigarette? Voi non siete felici, siete immorali».
«Con un pacchetto di sigarette», dissi a voce bassa, «si comprano 3 chili di pane». Mrs. Flett arrossì, e mi fece piacere vederla arrossire. «Le nostre donne sono tutte degne di rispetto», dissi, «anche quelle che si vendono per un pacchetto di sigarette. Tutte le donne oneste di tutto il mondo, anche le donne oneste d'America,
dovrebbero imparare dalle povere donne d'Europa come si possa prostituirsi con dignità, per sfamarsi.
Sapete che cosa è la fame, Mrs. Flett?
No, grazie a Dio. E voi?
Disse Mrs. Flett.
Mi accorsi che le tremavano le mani.
Ho un profondo rispetto per tutti coloro che si prostituiscono per fame, risposi. Se avessi fame e non potessi sfamarmi in altro modo, non esiterei un istante a vendere la mia fame per un pezzo di pane o per un pacchetto di sigarette.
La fame, sempre lo stesso pretesto, disse Mrs. Flett.
Quando tornerete in America, dissi, avrete almeno imparato questo fatto orribile e meraviglioso, che la fame in Europa si può comprare come un oggetto qualunque.
Che cosa intendete dire per comprare la fame?
Mi domandò il generale Cork.
Intendo dire comprare la fame, risposi. I soldati americani credono di comprare una donna e comprano la sua fame. Credono di comprare l'amore e comprano un pezzo di fame. Se fossi un soldato americano, comprerei un pezzo di fame e lo porterei in America per farne un regalo a mia moglie, per mostrarle che cosa si può comprare in Europa con un pacchetto di sigarette.
È un bel regalo, un pezzo di fame.
Le disgraziate che si vendono per un pacchetto di sigarette, disse Mrs. Flett, non hanno l'aspetto di affamate, hanno l'aria di star benissimo.
Fanno la ginnastica svedese con la pietra pomice, dissi.
What? Esclamò Mrs. Flett, spalancando gli occhi.
Quando ero deportato nell'isola di Lipari, dissi, i giornali francesi e inglesi annunziarono che ero molto malato e accusarono Mussolini di incrudelire contro i condannati politici. Ero, infatti, molto malato e si temeva che fossi tubercolotico. Mussolini diede ordine alla polizia di Lipari di farmi fotografare in atteggiamento sportivo e di inviare la fotografia a Roma, al Ministero degli Interni, che l'avrebbe fatta pubblicare nei giornali per mostrare che godevo buona salute. Così, una mattina, venne da me un funzionario di polizia con un fotografo e mi ordinò di assumere un atteggiamento sportivo.
«Non faccio sport a Lipari», risposi.
«Nemmeno un po' di ginnastica svedese?» disse il funzionario di polizia.
«Sì»,
risposi. «Fo un po' di ginnastica svedese con la pietra pomice».